1, 2, 1, 2, 3, 4.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Ancora Reggio Emilia, ancora giù in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Ancora come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Aldo Farioli è morto per riparare il torto di chi c'era scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni e il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli ci son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. Amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che avevamo su in montagna, ed il nemico attuale è sempre quello uguale che abbiamo combattuto sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dobbiamo andare in avanti, avervi tutti quanti vicini al vostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi, bandiera rossa. Fuori a cantar con noi, bandiera rossa.
Quello che avete appena ascoltato, vabbè, era facile, era Morti di Reggio Emilia. Altrettanto facile, anche se qualcuno magari dice, ma questo sembra quasi qualcuno che conosco, ma invece sì, era proprio la voce, quella di Francesco Guccini, che è con noi qua negli studi di Radio Popolare e a cui diamo il benvenuto. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E direi di partire proprio non solo perché è la traccia numero uno di questo tuo nuovo lavoro, ma di partire proprio da queste morti di Reggio Emilia per chiederti come è nato questo album che poi andremo ad ascoltarci insieme.
Oh, storia lunghissima. È un pranzo fatto a Pavana, nell'unica trattoria pavanese, quella di Mimmo e della Betty, si chiama Caccio Osteria, i due ponti, dove noi spesso ci troviamo a mangiare bene, in questa maniera molto amichevole questa. E c'erano quelli della BMG Ariola, parlando dell'altro disco che ho fatto con loro, cioè, non io, le mie canzoni, le hanno cantate vari cantanti italiani, si chiama Nota di Viaggio. E per caso, per sbaglio, mi è scappato detto che avrei voluto fare un disco di cover, si parlava forse di un disco di cover, quello di Battiato, penso. E dico, anch'io volevo fare, avrei voluto fare un disco di cover. Però Renzo Fantini, allora il mio manager, troppo buon'anima, come si dice, è sempre neghittoso, è stato un po' restio a fare questo disco. E dico, ma... E allora uno del BMG, tale Edoardo, detto Dedo, o Edo, meglio Edo, perché non lo facciamo, no? Dico, non ho nessuna intenzione di mettermi a cantare, dai, insomma. Renzo, mi dispiace, ma il disco c'è, poi l'abbiamo fatto. Come è nata l'idea di questo disco?
Beh, non ti sei pentito di quell'improvvida uscita di durante quel pranzo?
Ma un po' mi sono pentito, nel senso che oggi è da stamattina che faccio le interviste, quindi io non avevo mai promosso. Quando ho fatto i miei dischi non sono mai entrato in promozione, pare che adesso sia quasi obbligatorio. Comunque, no, sono abbastanza contento, insomma, anche la mia curiosità, anche se devo dire che il disco di cover che pensavo allora avrebbe avuto delle canzoni diverse. Io pensavo allora, cioè, tipo Come profondi il mare di Lucio Dalla o Lucio San Siro di Vecchioni, che ho anche cantato durante un club tenco, saremo Lucio San... E invece sono capitate queste canzoni perché per spaventare questo Edo, gli ho sparato 5-6 titoli, lui ha vacillato, io sono rimasto leggermente perplesso, perché soprattutto canzoni che ignorava, ne conosceva l'esistenza. E così, insomma. Allora, contemporaneamente, mia moglie ha detto, ah sì, sono le famose canzoni da intorto. Non so se questo gergo si usa anche a Milano. Intortare vuol dire imbonire, vuol dire circuire.
In
senso bonario. Una giovane fanciulla, asso che ella divenga i suoi stupidi voleri, ma non è così. Canzoni da intorto è rimasto il titolo, ah che bello, chiamiamo canzoni da intorto. E queste canzoni, tu mi spieghi come si può intortare con canzoni del tipo di, non so, non mi ricordo i titoli.
Vabbè, da Addio Lugano, giusto per
Lugano,
citare.
Bello, sì. O quelle canzoni. Comunque, sì, qualcosa si può fare. Magari vi spiego perché.
Ecco, allora, come vengono fuori le tracce? Qual è il filo conduttore di queste tracce? Come hai scelto le canzoni da mettere nel disco?
Non c'è effettivamente un filo conduttore. Diciamo che c'è un repertorio vastissimo di... Rido a pensarci, dal 1944-45 a oggi meno perché non sono più nelle canzoni come una volta. Un repertorio veramente largo, vasto. Quelle erano le canzoni che però cantavo quando, in certi periodi della mia vita, a Bologna soprattutto, alla sera ci trovavamo con amici in qualche posto a suonare e a cantare. Arrivano altri 2 o 3 amici con le chitarre, a volte anche di più addirittura. E queste erano le canzoni che noi cantavamo di solito. E quindi è nata naturalmente. Non sono responsabile della scaletta, cioè l'ordine delle canzoni nella scaletta non è mio, però erano più o meno le canzoni che... Ed è stato difficile fare una scelta, perché Morti di Reggio Emilia di Fausto Amadei, ma almeno avrei avuto altre 2 canzoni di Fausto Amadei, cioè Qualcosa da aspettare, Il Tarlo, per dirne. E così, è toccato ovviamente più di 11-12 pezzi, non ci stanno in un album, quindi è toccato scegliere.
Ecco, citavi di Fausto Amadei che avresti potuto anche fare più di una canzone. A me, per esempio, ha colpito tra le tante cose che troviamo 2 canzoni, i testi sono di Franco Fortini, un poeta che noi amiamo moltissimo. È da tempo che abbiamo aperto una battaglia con il Comune di Milano affinché venga data una via a Franco Fortini. E quello che mi è venuto in mente era che Franco Fortini, per esempio, quest'anno è l'anno di Pasolini e se ne è parlato a lungo, aveva avuto, per usare un termine aulico, degli scazzi notevoli con Pasolini. Pasolini, che era poeta, romanziere, regista, era anche un tuo collega, perché era anche autore di canzoni. E visto che si è fatto un gran parlare di Pasolini, ci arrivo di sguincio tramite l'amico nemico Fortini, volevo chiederti un tuo parere su questo, che viene considerato uno degli intellettuali più importanti, non solo dell'ultimo secolo.
Parli di Pasolini?
Sì.
Pasolini è stato un grande intellettuale, anche un grande poeta. Una vita diversa, una vita strana, una vita... Anzi, si è diventato anche un regista di bei film, fra l'altro. E il giudizio mio non può essere che positivo. Una morte strana, una morte su cui non si è fatta ancora luce, completamente, almeno a quanto ne so io, insomma. Perché era probabilmente non visto bene da un certo gruppo di persone, però è stato un grande intellettuale. Fra l'altro e ha molto a che fare con Bologna, che ha avuto molto a che fare con Bologna. Era studiato a Bologna, penso.
Era anche un tifoso del Bologna Calcio.
Questo io meno. Meno tifoso del Bologna Calcio, perché io per un certo periodo della mia vita ho tifato Pistoiese.
Che è dall'altra parte del crinale delle montagne dove
sì,
vivi.
Sì, però parlano sempre in provincia di Pistoia. E così mi è venuto il vezzo di tifare Pistoiese, che non ha avuto una vita molto serena nel calcio. I bolognesi mi prendevano in giro. Ah, la chiamano la Pistolese. Perché Bologna era importante allora. Fra l'altro sono stato a vedere una partita allo stadio di Pistoia. A Pistoiese ho perso 2-0, ma ho preso in giro. E così adesso mi sto rifacendo.
Ecco, ne approfitto per chiederti, visto che hai citato Pavana, Pasolini era costantemente alla ricerca della purezza, cioè cercava scampoli di mondo dove la volgarità del capitalismo e del consumismo non era ancora arrivato. La campagna friulana prima, poi le borgate della Roma del dopoguerra, poi il sud del mondo. Se oggi venisse a Pavana o in uno di quei borghi lì dell'Appennino tosco-emiliano, secondo te troverebbe quella purezza che cercava?
Non credo assolutamente. Anche Pavana è cambiata, purtroppo. E a parte il fatto che sono paesi che ormai non esistono quasi più. L'età media è sugli 80-90 anni, sono giovani, ce ne sono pochissimi, quasi nessuno. E addirittura Pavana non fa comune. Il comune è Sambuca Pistoiese. E d'inverno a Sambuca Pistoiese ci sono zero abitanti. Quindi il capoluogo di comune è zero abitanti d'inverno. D'estate qualche anziano torna su. Ci sono frazioni in questo comune con 10 abitanti, 15 abitanti. Quindi l'Appennino si sta veramente spopolando. Fino agli anni 40, primi 50, c'era ancora una vita molto diversa. Mio nonno aveva il mulino che funzionava ancora, funzionava acqua, arrivavano anche da lontano a macinare grano, castagne, grano turco. Ovviamente non c'è più niente di questo. I contadini non esistono più. Noi diciamo di là dall'acqua, oltre al fiume, che è sempre Pavana, di là dall'acqua c'erano diversi campi con dei contadini, eccetera. E non esistono più. Tutti, perché poi una vita grama anche. Era una zona di emigrazione, soprattutto. E dopo l'ultima guerra sono andati a emigrare nelle fabbriche, hanno preferito. D'altra parte è meglio lavorare 8 ore al giorno, avere la domenica libera, avere un mese di ferie pagate, avere l'assistenza sanitaria, eccetera, che fare il contadino, che è una vita il contadino di sopravvivenza. E quindi, da un certo punto di vista, mi addolora questo, ma li capisco benissimo. C'erano tante osterie sparse per l'Appennino, che erano osterie e generi alimentari, che adesso sono scomparse, non esistono più. Quindi un mondo completamente cambiato. Pasolini non avrebbe trovato quella purezza. Che...
Neanche a Pavana.
No, assolutamente no.
Tornando all'album, la lingua, perché tu nella tua carriera hai usato il modenese, penso al Trest, penso alla Zieta, che è una traduzione del catalano, poi la Tieta, e qui ti sei confrontato col milanese, col piemonte. Com'è stato affrontare una lingua altra?
Ma non è stato, perché non è che le abbia prese così di... Le conoscevo, le cantavo già, e quindi le sapevo già cantare. In questo disco, tutto quello che ho cantato perché l'avevo già cantato, quindi le conoscevo queste canzoni. Quindi cantavo le canzoni in milanese, cantavo Baron Litrun, che era poi il barone di Leitrum, in piemontese. E quindi non ho fatto fatica, io spero... Non avevo offeso nessuno, se qualche errore ci sarà d'altra parte, qua e là, insomma, non essendo io né piemontese né milanese, insomma. Però non mi è stato difficile entrare in queste lingue che non sono, anche se devo dire, il modenese è sempre, io parlo due dialetti, il pavanese di mio padre e il modenese di mia madre. Anche se dicevo che il modenese non è poi così lontano, è sempre un dialetto del nord, è sempre un dialetto di origine celtica, e quindi ha una vicinanza, una cuginanza con questi dialetti abbastanza presente. Insomma.
Ecco, milanese accennavi, a me è inevitabile che il pensiero vada a uno dei più grandi artisti che ci ha regalato Milano, ovvero Enzo Iannacci. Troviamo una delle canzoni più belle interpretate da Iannacci. E qua ritorniamo ancora a Fortini, perché il testo era di Fortini, la musica di Fiorenzo Carpi, non l'ultimo dei Ciula, mi viene da dire, tra i musicisti che c'erano in giro.
Una cosa in Lombardia.
Eh sì, che è una canzone, è quella roba lì.
È una canzone splendida, è una canzone meravigliosa. Voglio dire, Fortini ha insegnato come si scrive una canzone d'amore senza cadere nella retorica bolsa di certe canzoni d'amore che si sentono ancora adesso. Sanremo insegna. Fortini con delle parole semplici. Ci sono dei versi che mi prendono quando parla dell'amore sull'erbetta, un occhio alla lambretta. Voglio dire, è grande poesia. Fa l'amore tutto fibbia, lacce e brividi perché fa la nebbia. E questi amori che qualche volta ci è capitato di fare senza lambretta perché non ho mai avuto patente né so guidare un motociclo, no. Però l'occhio deve stare attento che non ti freghino la lambretta. E quello dopo il Borgo alla Novena è una radio lontana che le nostre due vite dai risultati delle ultime partite. È grande poesia.
È grande poesia.
È stato grande poesia. E questo insegna come si scrive una canzone d'amore. Ed è stata scelta proprio da me, come assieme a tutte le altre canzoni, perché ho fatto una scelta lontana dalle canzoni ufficiali, dalle canzoni dei festival, dalle canzoni che vanno per la maggiore, ma che finiscono in pochi istanti, hanno un gran momento di successo e poi crollano. Invece sono queste canzoni serie, belle, purtroppo poco conosciute. Io spero di riuscire a farla conoscere in maniera maggiore. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie e di fiati lungo i fossati della periferia. Cara, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore. Non ho detto andare a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Cara, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore. Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a coppie i nostri simili, quest'oggi, per le scale dell'odore, di penosi alberghi a ore, ma si sa, anche questo è l'amore. Certo è amore anche la fretta, tutto fibbie, lacci e brividi, fra la nebbia gelata e sull'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio a quei rintocchi che portano da un borgo alla Novena e a una radio lontana che le nostre due vite dai risultati delle ultime partite. Cara, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore. Non ho detto andare a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Cara, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore. Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me.
Radio Popolare, abbiamo appena ascoltato la versione di Francesco Guccini di Quella cosa in Lombardia. Di Annacci troviamo anche Sei minuti all'alba, ma non è che adesso ve le facciamo ascoltare tutto. Pigliatevi il disco e ascoltatevelo con calma. Tra l'altro, pigliatevi il disco non è un modo di dire, perché se vi mettete lì a ravanare sulla rete, da quel che ho capito, non lo trovate mica, perché c'è solo il fisico, come si chiama adesso.
Questo non sono me.
No, no, è una notizia che diamo, agli ascoltatori. Dovete, vuol dire che per ascoltare queste canzoni bisogna procurarsi fisicamente il CD, mentre invece attualmente uno va su Spotify e se lo scarica dalla rete. Ed è appunto una notizia che dobbiamo dare perché uno si possa ascoltare le canzoni.
C'è un'altra questione, un tema, quello del tempo. Io avevo letto una tua intervista di non so quanti anni fa, in cui dicevi che alla fine in tutti i tuoi album avevi portato avanti un tema, quello del tempo che passava. Tra l'altro è anche una frase del tema, la tua canzone che si chiama Cantare il tempo andato sarà il mio tema. E mi chiedevo, in questa raccolta, in questa scelta, quanto ancora c'è di quel tema, ossia quello del tempo che passa, che cambia, che ci modifica anche?
Ma il fatto è che queste non sono canzoni mie, sono canzoni che di qua di là ho scelto. E quindi forse non c'è tanto il tema del tempo come c'era nelle mie canzoni. Però il tempo c'è perché, per esempio, c'è una canzone di cui non ignoravo l'autore, il titolo e quando è stata scritta, fino a qualche giorno fa, l'ho trovata per caso. La canzone si chiama, il titolo ufficiale, non c'è nel titolo, nel disco un altro nome, credo. Si chiama Inno della Rivolta. È stata scritta da un certo Luigi Molinari, avvocato, nel 1893. Quindi, dell'altro giorno. 1893, siamo quasi due secoli fa. Io ho detto prima, sono nato nella prima metà del secolo scorso. Nell'Ottocento siamo due secoli. Questo avvocato si sente anche dal linguaggio, che ha un linguaggio aulico ottocentesco, da mille bocchi scheletrite. È un linguaggio, è una canzone anarchica. E questo poveretto, questo Luigi Molinari, questo avvocato di Crema, ci fu una rivolta nell'894, qualche moto popolare in Lunigiana. E lui, dopo questa canzone, fu accusato di averli istigata. Per questa canzone, che è una canzone violentissima, paragonata a Dio Lugano Bello, Dio Lugano Bello siamo una canzone rose e fiori, primaverile, invece questa è violenta, insomma. E questo fu accusato di aver istigato questa rivolta e fu condannato a 24 anni di galera, 24 anni, di cui i primi 4 in isolamento. Poi ci fu un certo movimento, gli hanno dato solo 7 anni, ma sono sempre 7 anni di galera. Per aver scritto una canzone. Ora, speriamo che questa canzone non porti me in galera, spero di no. Comunque, non l'ho scritta io, l'ho scritta questo Luigi Molinari. Per dire che il tempo c'è anche in queste canzoni, una canzone di due secoli fa, dice ancora da d'altra parte, poi c'è anche una canzone del Cinquecento.
Esatto, Didi.
Attribuita a Enrico VIII, ma non l'ha scritta Enrico VIII.
Beh, qua se parliamo di parolieri, addirittura Enrico VIII forse l'ha scritta per Anna Bolena, così si mormora, si dice.
Sì, ma non è vero, perché poi è posteriore, così pare. Però, qui torniamo al titolo di questo, se volete ne parliamo.
Sì.
Che canzoni da intorto. Ora, quando dicevo prima che questo è nato a un pranzo, con quelli da BMG, e che avevo avuto l'idea, dicevo che avrei voluto fare un disco di cover, che non sono riuscito a fare, non l'ho fatto, perché non lo fai tu, eccetera, eccetera. È nato in questo modo. Mia moglie ha detto, sì, fai le canzoni da intorto, vendendo l'illazione maliziosa, affettuosa, che io cantassi queste canzoni per intortare delle giovani, concupire delle giovani francesi, per imbonirle. D'altra parte, perché, allora, sono canzoni un po' fighette, un po' da snob, diciamo quella verità, perché tu ti presenti con quella cosa in Lombardia, che non è una canzone d'amore come quelle che senti normalmente, brutte fra l'altro, una canzone splendida, diversa, marginale, non la conosce nessuno. E quindi è una canzone un po' fighetta, se vogliamo. Ed è lì che scatta l'intorto. Come fare una canzone di Enrico VIII, dice, sì, pare che l'abbia scritta Enrico VIII, questa canzone. Ma davvero, dice la malcapitata, ma se no, forse no, però è una canzone di una corte inglese del Cinquecento. Cioè, già la corte inglese del Cinquecento ti dà addosso una veste di cantore. E questo, ovviamente, sono illazioni, cose che non ho mai fatto.
Certo. Ma funziona o no?
Una canzone funzionava. La canzone di Margot. Le solite domande. Quella funzionava, chissà perché funzionava, non funzionava, perché ho sempre fatto una fatica paurosa nella mia vita, però colpiva particolarmente il pubblico femminile. Io non so perché. Tra l'altro Margot, che ho conosciuto anche brevemente a Club Tenco a Sanremo, mi aveva mandato un CD con una sua versione della Velenata, ancora a casa, in cui ne sparava di tutti i colori sulle donne veneziane, ferocissima, cattivissima. Altro che la mia Velenata, lei veramente ha avvelenato sulle donne di Venezia, di una certa classe ovviamente, non tutte le donne di Venezia. Ed è una cosa che conservo ancora, questo.
Ecco, Margot, che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono, invece è un personaggio fondamentale, perché insieme a Michele Straniero, a Fausto Amodei, che tu hai citato prima, a Sergio Liberovici, che diventò suo marito, e ad altri, è tra gli esponenti di spicco del gruppo di Cantacronache. Volevo chiederti se potevi dire due parole ai nostri ascoltatori più giovani che cos'era il gruppo di Cantacronache.
È stato fondato da Liberovici e Michele Straniero nel 57, se non sbaglio, per fare una canzone che fosse diversa dalle canzoni, come ripeto prima, quelle dei festival, quelle che la radio trasmetteva, eccetera. E ci sono una ribellione per canzoni serie, canzoni politiche, canzoni che dicessero, che avessero dei testi che dicevano qualcosa, e ai quali poi, a quale tipo di canzone mi sono sempre attenuto quando ho scritto le mie dopo. Le mie canzoni erano nel solco di questa tradizione. E questo è un altro discorso, comunque. Quindi nel 57 questi hanno fatto delle canzoni tipo quella lì, Le solite domande. E fra l'altro, come racconto nella prefazione che ho fatto al disco, me la fece conoscere una mia collega d'università che non ho più visto in vita mia. Non so che fine abbia fatto, non ricordo come si chiamasse, aveva qualche anno più di me, e io già parlo del 63-64, quindi andiamo un po' indietro. Studiavamo assieme, non mi ricordo quale esame, e facevo già le mie prime canzoni. Non avevo ancora scritto Auschwitz, non avevo ancora scritto Auschwitz, non mi ricordo, Auschwitz è stata la mia prima canzone di un certo tipo. E mi diceva, tu scrivi canzoni, conosci i Cantacronache? No, dico, non. Ah, dice, ti presto un disco, ma io non avevo il giradischi. L'ho comperato il giradischi molti anni dopo, con i primi soldi guadagnati nelle canzoni. Quindi non so assolutamente come abbia fatto a sentire questo disco. E però ho imparato questa canzone di Margherita Galante Garrone, che era Margot, il nome di Margot. Un'altra cosa che voglio dire, che questa mi raccontava che ogni tanto aveva dei mal di testa terribili e doveva andare a fare l'amore. Veramente la parola era diversa da quello che diceva lei, comunque. Più popolare, diciamo, col suo fidanzato, che era allora un giornalista della edizione bolognese che lo esisteva, dell'Unità. E l'invidiavo moltissimo, perché prima non aveva una ragazza allora, poi non aveva neanche una lira in tasca, quindi invidiavo moltissimo questo che dice, ah sì, oggi sono andato a fare l'amore con questo qua perché aveva un mal di testa, che era un'ottima cura, io penso, per guarire il mal di testa. Ma l'invidiavo molto, perché, ma ripeto, non so ancora come mi ha fatto sentire, ed era un disco del sole.
Dischi del sole.
C'è la questione dei giovani, che la citava Claudio prima. I giovani di adesso vengono accusati spesso di menefreghismo, di disinteresse verso i grandi temi. A tuo avviso è così? Perché poi invece vediamo le piazze dei Fridays for Future, il Movimento per la Pace, possiamo chiamarlo così, e l'ultima manifestazione a Roma era piena di ragazzi e ragazze giovani. Quindi, secondo te, tu lo cantavi, gli eroi sono tutti giovani e belli, questi ragazzi come sono, secondo te?
Ma io non lo so, perché anzitutto non sono giovane, purtroppo, e non frequento dei giovani. A Pavano di giovani ce n'è quasi, non ce n'è praticamente. Io frequento solo dei coetanei o più giovani di me, ma di pochi anni. Quindi non so dire, non ho più il polso dei giovani. Una volta, quando avevo 30 o 40 anni, frequentavo ancora, adesso no. Quindi non so dire, mi fa piacere che queste manifestazioni siano per i giovani. Non credo che i giovani siano tutti menefreghisti, eccetera. C'è una cosa da dire, però. che purtroppo non si legge quasi più. E questa è una mancanza terrificante. Per me che ormai purtroppo non ci vedo quasi più, quindi cioè ci vedo ancora, muovere, ma mi manca, non ce la faccio a leggere. È una mancanza per me terribile non riuscire a leggere. E quindi questi che mia moglie insegna alle scuole medie, e vedo questi prendono i libri sottili, perché un libro grosso li spaventa. Io quando avevo la loro età prendevo i libri molto più grossi perché mi duravano di più. E leggevo, leggevo, leggevo. Questi giovani bambini, poi questi delle scuole medie, non conoscono, non hanno vocabolario. Mancano di vocabolari per me elementari. Cioè delle parole che forse certe parole non le conoscevo neanch'io alla loro età, ma certe parole fondamentali, adesso non so dire quali, ma le conoscevo. Invece questi giovani non le conoscono perché hanno subito il telefonino, guardano molto la televisione e non leggono più. Ora, vabbè che io sono senza patente, cioè non ho mai avuto la patente, sono senza telefonino, non ho mai avuto il telefonino, e quindi sono protetto dal WWF come animale in via di estinzione. Fosco fin del secolo morente, l'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente, per difatato. Già spunta l'alba minacciosamente, per difatato. Urla l'odio, la fame ed il dolore, da mille e mille bocche ischeletrite, rimbomba col suo schianto redentore la dinamite, rimbomba col suo schianto redentore la dinamite. Sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo di anarchia insorgeremo, sul labbro il nome santo di anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte invendicate, la nel fragor dell'epico rimbombo, penseremo sulle barricate, piombo con piombo, compenseremo sulle barricate, piombo con piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, chiudendo all'avvenir novella via, dal sangue sorgerà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue sorgerà la nuova storia dell'anarchia.
Radio Popolare, siamo in compagnia di Francesco Guccini, stiamo parlando a partire dalle canzoni del suo nuovo lavoro, Canzoni da Intorto, allargando ogni tanto la nostra chiacchiera. Prima parlando di Green Leaves, una canzone che aveva il vantaggio di essere probabilmente, di aver avuto come paroliere una testa coronata, fa quasi un po' da contrasto ad altre canzoni molto meno nobili, tra virgolette. Se questa Green Sleeves è stata reinterpretata veramente da uno stuolo infinito di artisti, ne cito qualcuno, da Jacques Brel a Leonard Cohen, che l'ha rielaborata nella versione di un suo canzone, Olivia Newton-John, proprio lei, Jethro Tull, E poi i Beatles in All You Need Is Love, nelle ultime battute hanno fatto un accenno a questa canzone. Bobby Solo ne ha fatto una versione in italiano e addirittura Gigi D'Agostino, nel senso del DJ, l'ha utilizzata per alcuni brani da discoteca. Allora, questa che è la canzone che hanno cantato tutti, ma Terra e Acqua e Barun Litrun, questo... queste le, se non le cantavi te...
E sono due bellissime canzoni. Barun Litrun è una canzone di cantastorie. E lì c'è una, dietro c'è una storia meravigliosa. Barun Litrun, questo barone... Questa canzone è stata scoperta da un diplomatico italiano, Costantino Nigra, che era un bellissimo giovane romantico, figurati te, siamo ai tempi di Cavour, il quale Cavour ha mandato in Francia a intortare, lì proprio si tratta di un intorto, Napoleone III, la Contessa di Castiglione, cioè, mi ricordo il nome esatto della Contessa di Castiglione, che pare, aveva 20 anni, quindi giovanissima, bellissima, secondo i canoni d'allora. Ci sono delle foto della Contessa di Castiglione, un bel viso, eccetera, ma delle forme che adesso forse non sarebbero più apprezzate come erano apprezzate allora. Ma una ventenne di d'assalto che ha intortato Napoleone III. Costantino Nigra, ripeto, un giovane romantico, colto, che ha fatto queste ricerche sui canti popolari del Monferrato. Proprio lui ha fatto. E mi è capitato, allora anch'io facevo delle ricerche sui canti popolari. Mi era venuta questa idea, giravo per l'Appennino con un registratore di quelli piccolini a cassetta, poi dopo mi sono perfezionato, avevo un registratore a nastro, una cosa più seria, mi ho comprato un microfono e andavo nelle ultime residui di qua torniamo al discorso che ho fatto prima su Pasolini, queste osterie di cui la gente crede ancora di che funzioni, che forse non esistevano più ovviamente, si entrava in qualche spaccio e costringevo degli anziani signori a bere, anch'io bevevo, e questi mi raccontavano, cantavano dei pezzi di canzone magari dopo un paio di litri, quindi però una volta sono riuscito a ottenere anche delle belle cose. Per questa mia passione, quando è uscito un libro, I canti popolari di Costantino Nigra, raccolti da Costantino Nigra, ho trovato questa canzone, Barun Litrun, che è una canzone, ripeto, probabilmente di cantastoria, su questo personaggio, il barone di Litrun, dall'età di 14 anni, un tedesco protestante, era al servizio di Savoia, ha avuto durante un assedio di Cuneo, era riuscito a sventare un assedio franco-spagnolo, insomma, una persona. Ed ha delle clausole per me, questa canzone, belle, secche, come certi western, si sente dire, non senti il tuo nome, straniero, forse perché non l'ho detto, dice il western classico. E lì dice, il re, il barone di Litrun sta morendo, il re, il Savoia lo va a trovare, e dice, consolati, barone, ti darò dell'oro e dell'argento, ti farò primo generale. Lui risponde una frase bellissima. Dice, non c'è né oro né argento che possano pagare la morte. Non c'è né re né generale di cui la morte abbia riguardo. È una frase bellissima, di cantastorie, trovata non nel libro di Costantino Nigra, l'ho letta nel libro di Costantino Nigra. Poi ho cercato nei dischi i canti piemontesi, io... Credo allora di avere una memoria incredibile, forse, perché ascoltando il disco ho imparato queste canzoni. Addirittura avevo imparato, adesso non so se non mi ricordo ancora, una canzone di quei tempi piemontese che è in modale, non in tonale. E quindi una strana melodia, provate a accompagnarla qui con la chitarra, ma non ci si riesce, perché la chitarra fa toni e semitoni, un canto modale passa con delle rilevanti di semitoni tremendo. E quindi per dire, aver imparato anche questa. Come ho imparato anche una canzone in catalano, la Tieta la cantavo in catalano, per non conoscendo la lingua. Quindi queste canzoni le imparavo dopo averle ascoltate. La mia domanda però è, dove ho ascoltato la canzone di Margot, che fino agli anni, fine 60 o primi 70, non potevo un giradischi.
E questo continua a rimanere
resta una
un
domanda.
Punto di domanda.
Prima parlavi delle canzoni brutte di adesso, Sanremo insegna. A tuo avviso, c'è qualcuno che ti piace nella musica, non solo italiana, anche internazionale, di adesso?
Io non ascolto più musica. Ho smesso di ascoltare, ne ho ascoltata tanta. Ascoltavo musica popolare. Gli ultimi che ho ascoltato, io penso fossero Simon & Garfunkel, quindi anche lì andiamo indietro, i Beatles, compravo i dischi, poi la classica, adesso meno per fare il fighetto, non avevo un po'. poi sono appassionato di Bach, insomma, o della musica barocca. Ma adesso non ascolto più musica. Si vede che ho bisogno di ripulirmi. E mi dispiace da un lato, però, fra l'altro, non vedendoci quasi più, e non essendo abile con le mani, faccio fatica a mettere su un disco o ascoltare un CD. E quindi non ascolto quasi più musica. Ho bisogno di un assistente che mi faccia queste cose, non è facile trovarlo.
E per la scrittura hai scritto anche diversi libri.
Quello scrivendo, quello sì.
Quella è un'altra grande tua passione, forse più di quella del musicista?
Ritorniamo al fighetto. Che un mio racconto, La Cena, è uscito recentemente un mio volume, Le Cene, sono tre cene, anche la terza è un pranzo. La prima cena è stata inserita in un Meridiano Mondadori assieme a un'antologia di scrittori italiani di racconti. I più grandi scrittori italiani di racconti fino all'Ottocento, primi del Novecento, e hanno messo anche questo mio racconto, e questo mi ha dato una gioia infinita, da snob, dico. E quindi da snob, anche se tutti dicono no, non è vero, non è vero, preferisco certi miei libri a certe mie canzoni. Ma molti dicono non è vero, sono più delle canzoni, vabbè, pazienza. Però sto ancora scrivendo, e scrivo col computer, e ho delle lettere molto grandi che riesco a vedere, anche scrivendo commetto degli errori drammatici, perché non sempre ci prendo nei tasti, quindi devo rivedere, poi è un bene rivedere perché si corregge, eccetera.
Mia zia maestra elementare faceva sentire Auschwitz ai suoi bambini per spiegare quel periodo storico, sai?
Pensa a te, io non ho colpa. Ma ha detto una cosa tremenda un ex assessore di Modena. Ah, dice, noi morti in Reggio Emilia la cantavamo in colonia. La cantavate in colonia. E questo per me sa un po' di totalitarismo. Non mi è piaciuta questa cosa, anche se io sono di sinistra, come si sa, però far cantare ai bambini una canzone come morti in colonia.
Sì.
Questo mi sa un po' da pioniere, da figli della lupa, diciamo.
Ecco. Parlavi di libri, allora una mia collega, Cecilia Di Lieto, mi ha pregato di regalarti il suo libro, che è un libro sugli animali, dove c'è un capitolo dedicato a un gatto e al gattaro di Aleppo, perché sa della tua passione per i gatti, e questo mi offre il destro. Per citare un altro grande musicista milanese che tu hai omaggiato interpretando una delle sue canzoni più famose, El Megat.
Io sono un gattaro, sì. Quella canzone mi ha proprio colpito per il fatto del fatto che sono un gattaro. Fra l'altro, qualche anno fa sono andato a trovare una mia amica modenese che abitava col compagno in via Savona, e questo mi ha emozionato perché la canzone parla di via Savona, che allora doveva essere periferia estrema, e invece adesso già vive nella città.
Sì, sì, è una delle vie più di moda adesso, come locali e come...
E il gatto è una canzone bellissima, proprio da gattaro. Io la sento, perché ho tre gatti. Anzi, due gatte e un gatto. Due gatte che sono poverine, sono vecchie, malate, stanche. Una che è quella che mi dorme. Io sono in poltrona e lei mi dorme sul braccio. Allora, io metto il braccio così, lei si mette così. Io metto il braccio subito con la zampa. Mi si appoggia. Cioè, lei si chiama Paurina, perché non che abbia paura, ma è una trovatella, paura di essere di nuovo abbandonata. Quindi al massimo all'angolo della casa e torna a casa indietro. Adesso che la stagione è brutta, intanto mette il muso fuori di casa, la nusa un po', poi torna indietro. Dice, vatte fuori, Caion, vatte fuori, coglione che c'ho freddo. Poi c'è la Bianchina, poverina, che è senza orecchie perché sono state amputate, perché aveva un tumore tutta sciancata. C'è ancora un tumore, probabilmente sta morendo. Poi abbiamo un gatto, ne parlo.
Ha avuto l'autorizzazione.
No, uno stronzo bestiale. È il gatto di mia moglie.
Ecco il perché della richiesta dell'autorizzazione.
No, l'autorizzazione. È un bel gatto, un rosso, antipatico, è stronzo. Ha tutti i difetti. Si fa aprire la porta da me, però... Se mi vicino mi graffia questa imbecilla. E invece con lei, figurati, caccia delle ronfate. Però ho una lunga tradizione di gatti, di famiglie. I miei nonni avevano un mulino acqua, quindi per i topi c'era sempre un gatto che girava per casa. Quindi fin da bambino ho potrei fare con i gatti. Stranamente non ho mai avuto un cane.
Siamo alle battute conclusive di questa chiacchierata con Francesco Guccini, a partire dalle canzoni del suo nuovo album. Ne approfittiamo però per almeno ne approfitto per una domanda legata all'attualità. Viviamo da mesi con il fiato sospeso per una guerra poco lontano da casa nostra. Tu sei nato 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra del Duce e quindi probabilmente hai anche vissuto sulla tua pelle un'esperienza di che cos'è la guerra. Ecco, a me una delle cose che ha colpito è che uno dei pochi che sembra veramente interessato alla pace è Papa Francesco. Tu sei noto per non essere proprio un baciapile, cioè forse mi sembra che l'hai conosciuto personalmente. Volevo chiederti su questa cosa della guerra e che impressione ti ha fatto quest'uomo.
Allora, partiamo dalla fine. Non ho conosciuto personalmente il Papa Francesco. C'è però il Cardinale Zuppi, Cardinale di Bologna, che mi onora della sua amicizia. E sono molto fiero di questa sua amicizia, perché Zuppi è una persona meravigliosa, grandiosa, semplice nonostante questo alto grado che ha nelle gerarchie ecclesiastiche, presidente della CEI, quindi per dire, non è l'ultimo arrivato. Mi onora della sua amicizia, è vecchio e sono agnostico. Una volta mi ha fatto incontrare Papa Francesco, ma più che una stretta di mano non c'è stato modo di, quindi non so. Ma io penso che, augurando una lunghissima vita a Papa Francesco, che quando Papa Francesco ci lascerà, speriamo tardissimo, è molto facile che venga eletto Papa Zuppi, molto fa, non lo so. E Zuppi ha sentito questa mia affermazione, mi ha detto se così fosse, va a rifugiarsi fra i boschi vicino a Pavane in alto per fuggire, vuol dire che tipo è, insomma. E quindi la prima parte della domanda.
La guerra.
Fortunatamente io l'ho subita solo da un lato, un aspetto. Che mio padre è partito qualche mese dopo la mia nascita. È tornato 5 anni dopo aver fatto Eunimi, internato militare italiano. Canto un campo di concentramento in Germania, e tra di quelli che non hanno aderito alla Repubblica di Salò. E quindi quando è tornato, nell'agosto del 45, mi sono trovato di fronte a questa persona che... mio padre, che io non conoscevo, non ero mai. E allora, ben felice che mio padre fosse tornato. Però, immaginatevi un padre che sta in campo di concentramento, che ha vissuto fame tremenda, freddo. Ieri sera era a casa di una nostra amica e i bambini giocavano, si tiravano la palla, uno si infilava sotto al tavolo. Io queste cose, non è che volessi farle in maniera particolare, non le ho mai fatte, perché mio padre era severissimo. Io non potevo lasciare nel piatto un boccone. Perché mio padre l'ha partito alla fame in campo di concentramento. E diceva come, mio figlio, lasci, permetti di lasciare lì, di dire non mi piace. È stato un padre severissimo. Io ho patito, tutto sommato, questa lontana conseguenza della guerra. Devo dire, d'altra parte, che Pavana, fortunatamente, avevamo la Gotica a poca distanza, a pochi chilometri di distanza. Però noi eravamo già con gli americani, abbiamo avuto anche i tedeschi, ricordo vagamente i tedeschi. Ricordo molto bene invece gli americani. E ricordo soprattutto le cose che gli americani avevano. Io ricordo in maniera particolare il burro di nozzoline, che allora mi piaceva, ma adesso non mi piace più, ma l'ananas in scatola che papavano allora nel 44 era una cosa tremenda. Le cioccolate Hershey, che gli americani mi prezzolavano perché io cantassi una canzoncina, lo dico nella professione, che io cantavo like a pistol down, like a pistol down. Secoli dopo ho imparato che era una canzone che cantava Bing Crosby, Let the Pistol Down, e quindi mi davano le cioccolate, che io andavo nel fiume che era di fianco a casa, perché il mulino acqua, a mangiarle, ho mangiato una quantità misurata di queste cioccolate nascondendomi, perché i miei non volevano che mangiassi queste cioccolate. C'erano 4 carri armati Sherman di fianco a casa, 4, ogni tanto sparavano contro la linea gotica, non so. E fra l'altro, questo è molto, molto curioso, la vigilia di Natale del 44-45 siamo andati in un posto che mi sembrava enorme, poi l'ho visto dopo, era piccolo effettivamente. C'era un curioso signore vestito tutto di rosso, una barba bianca, faceva oh oh. Non sapevamo chi fosse. Noi Babbo Natale non l'avevamo mai visto. Non sapevamo, noi bambini allora aspettavamo la Befana. Babbo Natale invece l'hanno inventato, ce l'hanno portato a noi gli americani, come ho portato Halloween, che Halloween, non so neanche che adesso per Halloween fanno tutte le cose, non fanno gli scherzetto dolcetto, però fanno le feste con le zucche, eccetera. Ma secondo me è proprio Natale, non sapevamo chi fosse. E c'era questo seduto, oh oh oh, boh, che lui dice. Per dire. E tutto sommato, la guerra a Pavana, non dico che sia stata una grande felicità, però non è stata tremenda, bombardamenti, niente, rastrellamenti, niente. Una paura qualche volta, sì, sono scappati dei prigionieri russi che erano in un campo, sono arrivati, io mi ricordo, i soldati col mitra che hanno bussato alla porta di una casetta dove mia prozia e mia mamma erano andate a nascondere un maiale perché i tedeschi rassalavano tutto. E loro cercavano questi prigionieri russi che noi non avevamo neanche visto. Però non. E ricordo, a Pavana c'era una centrale idroelettrica, c'era la diga, c'è ancora la diga. C'era una centrale idroelettrica che i tedeschi hanno fatto saltare e mi ricordo il momento dell'esplosione, ho 4 anni, mi ricordo benissimo questa emozione di questa diga che è saltata per aria. Ma questa è la guerra che ho vissuto io.
Tu sei considerato da sempre uno dei cantautori più politici. In questo caos che c'è adesso nella politica, a sinistra poi ancora di più, come ti rapporti?
Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citati un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico, sono esistenziale se vogliamo, ma politico. Che poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, ho detto che questa mattina durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sappiamo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai. Infatti non sono mai stato comunista. Non l'ho mai detto e non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
etichetta.
Etichetta, non mi dispiace, voglio dire. Un'altra che, Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice che non è mai stato comunista, ma fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì, con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come erano anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece ho questa noia, ma non so dove sia saltato fuori questo. Forse perché io sono un'altra falsa nomea, che sono un cantante che conosce, che ha frequentato tutte le osterie di Bologna. Io al massimo ne ho frequentate due e mezzo, se vogliamo proprio.
Cioè, esagerare.
L'osteria delle Dame, fondata da me e da un frate domenicano, peraltro. In cui ci sono stato 3 anni, l'osteria da Gandolfi, che è diventata l'osteria del Moretto, in cui sono stato una stagione, un anno, un po' l'osteria dei poeti, in cui parlo della presentazione, basta. Quindi ho la fama di essere. E quando dico non sono mai stato nell'osteria, rido, no, non è vero, è così, insomma. Comunque, vabbè, anche questo mi dispiace molto.
Noi ringraziamo Francesco Guccini. E chiudiamo ascoltandoci un'ultima canzone tratta da canzoni da Intorto. Chiudiamo con Mamì. E siccome abbiamo fatto da Fortini a Enrico VIII d'Inghilterra, abbiamo scomodato il Papa, abbiamo scomodato tutti, non potevamo scomodare anche Strehler. Chiudiamo con lui, è una chiusa elegante, no?
Molto bella canzone. Molto bella. Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie.
C'erano in quattro, colpa d'una, per l'olfa e il galino e per me, quattro amici, quattro malnati, vengono su insieme compagni già. O fanno la guerra in Albania, questo in montagna a Sapairat, l'Egertudas della Wehrmacht, mi fa morire di ma pensato. E mancata su, in un'imboscata, poi è pesciato e la fusilata. Mamì, 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 40 di 40 notti, a San Vittorio. a Irmutina e il mamma andasse male per lì. Lui se macca, non senta alcun. E il me diceva ste brutte rum. E il me diceva li tuoi compari lui ti pigliasse senza di te. Ma se parlasse io firmo a ca il tuo condono, la libertà. Fesso tu sei cassi contento di stare solo rinchiusa qua dentro. Mami, 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 40 di 40 notte a San Vittorio a Sapai Mot dormi de can pien de maran. Mami, 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 40 di 40 notte ma tu de su, ma tu de giù. Sono di quei che parla e no. Su sarà su, in sta terra, piena di nebbia, di frecce, di scur, sotto sti mur, passano i tram, fra casse vida del me Milan. E corse strenze, piange la sera, mi senti male, sto minga in pe, cuscia sull'est, in un canton, e par deve essere proprio nessun. Le pesche in guerra, star sulla terra, la libertà, la valna spiada. Mami!